Procediamo con punto numero 2. Anticipiamo subito la Vallebova.
Sì.
Allora chiedo al Consiglio, dato che sono presenti tecnici, funzionari, corpo forestale, eccetera, di anticipare la discussione che è stata inserita al punto numero 5 dell'ordine del giorno, che è l'esame definitivo proposto del piano di gestione della riserva naturale regionale della Vallebova, e nel mentre invito tutti i relatori, geometra Vignarca, gli altri tecnici, poi li presenterà geometra Vignarca, buonasera. Comandante Boscacci, buonasera, prego. Votiamo, siete favorevoli all'inversione? Contrari? Astenuti? Grazie. No, buonasera a tutti, come abbiamo detto, le presentazioni le fa geometra Vignarca, a cui do subito la parola. Intanto facciamo accomodare i vari ospiti, che se serve supporto informatico, grazie all'avvocato Gariboldi, e non ci siamo dimenticati di lei, grazie per tutto quello che sta facendo per il Tribunale di Erba. E non solo. Allora, punto numero 5, esame definitivo proposta del piano di gestione della riserva naturale regionale della Vallebova. Geometra Vignarca, prego.
Grazie. Allora, è la terza volta che ci presentiamo al Consiglio Comunale come riserva Vallebova, anzi direi quarta, perché c'è stato un intervento poco tempo fa per il discorso del nubifragio, ma soprattutto perché nel 2008 c'è stata l'approvazione del regolamento della costituzione del comitato di gestione. Poi nel 2009-2010 è avvenuta la stesura del piano di gestione della riserva, e questa sera presentiamo, ovviamente dopo aver atteso l'approvazione del PGT del Comune di Erba, abbiamo pronto e in presentazione questa proposta che ha avuto un passaggio con due serate divulgative presso la popolazione alla villa comunale di Crevenna, ed è andata in due, ha avuto il passaggio di due commissioni territorio. Io ringrazio subito la presenza dello staff tecnico scientifico che vado a presentarvi. Alcune persone sono presenti, alcune no, però la collaborazione alla redazione del piano è avvenuta grazie alla dottoressa Anzani Antonella, al Boscacci Sergio, che è il nostro ispettore superiore della forestale, alla dottoressa Cermesoni Barbara, Museo di Erba, a Ghiselli Alice, geologa, a Gregorini Gianfranco, forestale, a Marini Alessandro, dottore in biologia, in Merazzi Marzio, geologo, in Ragusa Massimo, in Strini Andrea, e vabbè. Ringrazio anche il comitato di gestione della riserva, che è rappresentato dal sindaco presidente della riserva, dall'architetto Pozzoli, dal dottor Proserpio Claudio e dall'architetto Reggiani, che sono la componente del comitato. Io passo immediatamente la parola al dottor Marieni, coordinatore del gruppo scientifico, per la rapida e direi sintetica relazione di presentazione del lavoro fatto.
Allora, molto rapidamente, con una breve presentazione, volevamo fare una breve descrizione di quello che sintetica di quelli che sono i concetti che sono stati analizzati all'interno della redazione della proposta di piano, delle fasi che hanno accompagnato la redazione del piano stesso e una descrizione di quella che è la struttura e l'articolazione del piano. Piano che è stato redatto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti, per cui il nostro ruolo è stato quello di riempire una struttura che non ci siamo inventati ma che abbiamo avuto il dovere di seguire scrupolosamente, perché rappresenta una l'ossatura prevista dalle norme vigenti e abbiamo, per così dire, personalizzato questa struttura calzandola, a nostro avviso, sulla realtà della Valle Bova. Il piano di gestione rappresenta uno strumento fondamentale, indispensabile per poter avviare qualunque altro tipo di politica di dettaglio e quindi di interventi successivi relativi appunto a questo territorio. Quindi rappresenta il primo sforzo, forse anche il più grosso, se vogliamo, perché se si parte da una realtà nella quale non si conosce nulla, o meglio, si conosce poco, si conosce in maniera frammentata, il piano di gestione rappresenta il primo strumento che consente di raccogliere e articolare la base delle conoscenze e prevedere poi dopo gli approfondimenti futuri, sui quali poi necessariamente si devono basare gli interventi e le azioni di gestione pratica e concreta. Quindi le analisi preliminari hanno riguardato l'analisi dei fabbisogni del territorio, la definizione degli obiettivi e la definizione delle azioni specifiche attraverso le quali si ritiene individuata la strada per poter raggiungere appunto gli obiettivi. Il fabbisogno principale rappresentato dal territorio è rappresentato dalla necessità di incrementare il livello di tutela e di salvaguardia delle emergenze geologiche, naturalistiche e paesaggistiche. Questa rappresenta una necessità primaria che costituisce la base su cui poi sono state articolate le azioni successive. Parallelamente a questa, nell'analisi dei fabbisogni è emersa la necessità di promuovere e sviluppare una forma di fruizione intelligente e sostenibile per il rilancio socio-economico locale. Quindi lo strumento di piano non solo individua le criticità e le mette in luce e individua anche quelle che sono le strategie più opportune per poter rilanciare anche un indotto socio-economico locale che gravita attorno appunto alla riserva stessa. Quindi attraverso questa analisi dei fabbisogni sono stati elaborati degli obiettivi. Il primo è quello costituito dall'obiettivo appunto di elaborare un sistema articolato di zone protette, dove all'interno dell'area della riserva o nel suo ambito vengono individuate, sempre in riferimento alle norme vigenti, due strutture che consentono di implementare e di ottimizzare il concetto di efficacia dell'area protetta istituita con la riserva naturale, ossia il SIC, dove l'acronimo sta per sito di importanza comunitaria, e il monumento naturale. In questo caso il monumento naturale è rappresentato dalla presenza del Buco del Piombo, che costituisce l'elemento di principale attrattiva e di interesse anche interdisciplinare presente all'interno della riserva e che presenta delle oggettive problematiche legate alla sua valorizzazione, corretta valorizzazione e fruizione. In conseguenza di questo, l'obiettivo che, secondo, diciamo, che scaturisce è quello della necessità di applicare un piano di gestione che sia in grado di conciliare, che questo forse è l'obiettivo fondamentale, le necessità conservazionistiche che l'area impone, perché come è emerso dalle analisi che sono state condotte, quest'area rappresenta un lembo di territorio eccezionale dal punto di vista della ricchezza degli spunti di interesse sotto diversi aspetti, geologico, paleontologico, faunistico, vegetazionale e anche storico ed archeologico. Quindi la necessità di conciliare questo obbligo quindi di conservare e di valorizzare questo ambiente con la possibilità di fruire in maniera corretta ed intelligente delle bellezze e anche delle ricchezze ambientali, delle risorse presenti all'interno di questa risorsa, di questa area protetta, e quindi di sviluppare parallelamente lo sviluppo socio-economico locale. Il piano individua una serie di azioni che sono tra di loro interdipendenti, che riguardano diversi comparti. Anzitutto il comparto geologico-idrogeologico, che è quello di primaria importanza, proprio anche per le caratteristiche strutturali ed ambientali della riserva. Ricordiamo che la riserva racchiude una delle aree carsiche, quindi interessate dal fenomeno dello sviluppo di grotte anche di diverso di rilevanza territoriale e di importanza anche superiore rispetto all'ambito territoriale nel quale si trova, ossia l'area carsica presente all'interno della riserva è una delle aree carsiche più importanti a livello della regione Lombardia, e quindi questo elemento, ad esempio, rappresenta un elemento di primaria importanza per la riserva stessa. Secondariamente sono state prese in considerazione diverse azioni che riguardano il comparto naturalistico e faunistico, quello vegetazionale e forestale, intimamente legato al primo, quindi quello del comparto geologico e idrogeologico. Ed infine sono state individuate alcune azioni che riguardano il comparto socio-economico, come abbiamo detto prima. Come è strutturato il piano? Come è stato strutturato? La fase preliminare di raccolta dati di approfondimento scientifico basato sulla necessità di integrare i dati presenti derivanti dall'azione di validazione degli stessi raccolti è iniziata a partire dal luglio del 2009 e si è conclusa indicativamente intorno alla primavera dell'anno successivo. Questi dati preliminari raccolti sono stati articolati all'interno di quella che è la relazione generale di piano, integrata da rappresentazioni grafiche, alle quali fanno seguito le norme tecniche di attuazione, che sono, per così dire, la raccolta dei limiti e divieti derivanti dall'esposizione delle peculiarità e quindi degli elementi di importanza e di vulnerabilità presenti nel sito, esposti nella relazione generale, rappresentati poi nelle tavole grafiche, che relazione generale supporta anche quelle che emotiva gli elementi che sono presentati poi nel piano pluriennale degli interventi e delle opere. Nel piano pluriennale degli interventi sono definite le opere che sono ritenute prioritarie e la scala di priorità è esposta, la comprensione di questa priorità è esposta appunto all'interno della relazione di piano. Infine sono presenti degli allegati che rappresentano dei regolamenti specifici, ad esempio il regolamento, il protocollo per l'eventuale attuazione dei piani di contenimento del cinghiale come specie alloctona invasiva. Siccome è una tipologia di intervento molto specifica, che comporta anche diciamo delicata da certi punti di vista, si è ritenuto opportuno, in accordo appunto con la regione alla quale, la DG Sistemi Verdi Paesaggio, alla quale noi facciamo riferimento e che per tutto il periodo di ITER è stato il nostro riferimento con una sorta di, diciamo, di filo diretto, di consultazione anche informale molto spesso, ma che ci ha consentito di accelerare molto anche il processo di formulazione del piano stesso, nel senso che sono state per così dire ottimizzate le fasi di stesura, evidenziando fin da subito quelle che potevano essere delle situazioni di criticità e valutando con le strutture regionali preposte alla valutazione quelle che potevano essere le strategie migliori. Quindi, dicevo, negli allegati è presente il regolamento specifico che prevede le modalità di esecuzione dei piani di contenimento, oppure ad esempio un regolamento specifico relativo alla regolamentazione della viabilità all'interno della riserva, con la classificazione delle strade e le conseguenti limitazioni al transito e quant'altro. Il piano pluriennale degli interventi rappresenta forse l'elemento più importante, perché è proprio sul piano pluriennale degli interventi che si stanno concretizzando una serie di attività che sono partite contestualmente al procedimento di stesura e di redazione del piano di gestione, che riguardano il reperimento, l'attivazione di procedure per il reperimento delle coperture economiche necessarie per poter attuare gli interventi previsti dal piano pluriennale. Ovviamente il piano pluriennale degli interventi presente nel piano non va visto in maniera statica, nel senso che allo stato attuale queste sono le esigenze, quelle presentate all'interno del piano pluriennale, le esigenze primarie che sono emerse. Il piano pluriennale è un'entità, per così dire, dinamica, nel senso che periodicamente si renderanno necessarie delle revisioni per poter valutare la priorità, la scala e riaggiornare la scala delle priorità in funzione dell'evoluzione delle azioni di gestione che si andranno ad attuare all'interno della riserva. Dicevamo, il piano pluriennale degli interventi riguarda principalmente azioni sul comparto forestale. In questo senso è prevista la realizzazione di una serie di piani di settore che, a differenza del piano di gestione, hanno la valenza di attuativa, nel senso che i piani di settore prevedono già, dovranno prevedere, in alcuni casi sono già stati avviati, come in questo caso il piano di settore agroforestale è in fase di esecuzione e di attuazione in questo periodo, prevedono anche l'individuazione delle necessarie coperture economiche, ad esempio è all'interno dei piani di settore specifici che vengono articolate le richieste di contributi e le progettazioni che si stanno sviluppando proprio per andare a reperire quelle che sono le coperture economiche necessarie. Comparto geologico, intimamente legato al comparto forestale da un certo punto di vista, che comprende due piani di settore distinti. Il piano di settore per la gestione del rischio idrogeologico, anche in questo caso si tratta di uno strumento attuativo, previsto dal piano, ma è una, diciamo, tutto ciò che riguarda l'attuazione dei piani di settore è materia contemporanea, nel senso che sono delle azioni che citiamo qui, che sono collegate al piano, ma che sono successive e che hanno necessariamente bisogno del piano alle spalle, cioè per capirci meglio, il piano di gestione presenta, oltre ai limiti e divieti, quella che è, per così dire, la filosofia gestionale dell'area protetta. I piani di settore invece rappresentano gli strumenti attuativi attraverso i quali la riserva ritiene di individuare le strategie e i mezzi per poter attuare nel concreto gli interventi specifici. Altro piano di settore, sempre nel comparto geologico, riguarda la gestione del patrimonio carsico. Sul comparto faunistico abbiamo un piano di settore faunistico, e anche in questo caso inteso come strumento attuativo, all'interno del quale vengono poi ricondotti gli eventuali interventi di contenimento e di riequilibrio disarmonie in ambito ecologico che si vengono a verificare a seguito della non corretta e non equilibrata, non equilibrato sviluppo di determinate specie, che molto spesso anche alloctone, quindi che non hanno nulla a che vedere con le specie presenti nel panorama faunistico dell'area. Ed infine dei piani relativi degli strumenti attuativi per quanto riguarda il comparto socio-economico. Primo tra tutti, una serie di azioni che sono volte alla definizione di un'offerta turistica fruitiva, e anche in questo caso questa pianificazione e queste azioni sono già in corso di realizzazione. Ed infine tre altri interventi che hanno a che fare con il comparto socio-economico, ma che sono legati per così dire anche alla gestione ordinaria e manutenzione di alcuni aspetti strategici. Primo tra tutti il miglioramento della rete viabilistica e sentieristica e la sua manutenzione, la realizzazione di centri visita, info point e strutture per osservazioni faunistiche, e il consolidamento del sistema della fruizione e dell'educazione ambientale. Sono tutte azioni queste, in particolare le ultime due, che vengono realizzate attraverso una stretta sinergia tra la struttura della riserva e quella del museo, che rappresenta la naturale... il naturale completamento di quella che è la struttura e l'organico della riserva e che fa da coordinamento e riferimento per tutte queste attività. Infine sono previsti anche degli approfondimenti scientifici soprattutto su una serie di aspetti che sono stati evidenziati dal piano di gestione, che il piano di gestione non ha consentito di approfondire in maniera esaustiva, perché si è dovuto necessariamente fare ci si è dovuti necessariamente scontrare con quelle che sono le risorse economiche a disposizione. Per cui faccio un esempio: l'approfondimento delle tematiche relative all'entomofauna, quindi allo studio degli insetti della riserva, benché siano degli aspetti estremamente importanti e strategici, allo stato attuale il piano di gestione ha previsto l'approfondimento di queste tematiche, ma non è entrato nel dettaglio. Ed infine le azioni di monitoraggio per avere il metro di giudizio, per così dire, degli interventi attuati. Rapidamente illustro una cartografia su tutte, relativa alla zonizzazione, che forse è quella più interessante perché è direttamente interessata dalle norme tecniche di attuazione. In questa tavola vengono rappresentate, allora, in rosso è il confine quello rappresentato in rosso è il confine della riserva. Quello rappresentato con questo retino marroncino è una delle zone prioritarie dal punto di vista della salvaguardia degli acquiferi, perché questa zona fa capo al bacino di assorbimento del reticolo carsico del Buco del Piombo. Il Buco del Piombo è solo una piccola parte di un sistema di grotte che si sviluppa per quasi 8 km all'interno del massiccio calcareo dell'Alpe del Vicerè, e che drena le acque di una porzione molto, molto ampia. Quello che vediamo qui rappresenta l'idrostruttura principale presente, la porzione di idrostruttura principale presente all'interno della riserva, per la quale vigono delle norme specifiche restrittive per quanto riguarda la gestione degli scarichi delle acque reflue. In quest'altro retino, dovrebbe essere un azzurrino, non si vede bene, comunque nella parte alta è rappresentata la parte alta della valle. Bene, questa è un'altra area di particolare importanza in quanto zona di rifugio per la fauna presente nella riserva, è una zona inaccessibile o poco accessibile per la sua conformazione e rappresenta il cuore, per così dire, della riserva e il piano, le indagini svolte ha consentito di mettere in luce una eccezionale funzionalità quale zona di rifugio soprattutto per la fauna. Oltre a questo si vede rappresentato in cartografia un'area perimetrale, delle aree perimetrali esterne al confine della riserva. Bene, è bene premettere e sottolineare il concetto che il piano di gestione avrà valenza normativa e giuridica esclusivamente all'interno dell'area delimitata dal perimetro rosso. Tuttavia, il piano di gestione, gli studi condotti hanno messo in luce la presenza di habitat di particolare interesse dal punto di vista naturalistico nella zona esterna alla riserva o, come in questo caso, la necessità di attuare delle misure conservazionistiche efficaci perché quest'area rappresenta la naturale continuazione continuità idrogeologica con questa unità che è stata rappresentata in cartografia all'interno della riserva e che quindi rappresenta interamente il bacino di assorbimento delle acque che poi dopo si riversano nel buco del Piombo. Nella parte bassa invece è individuata un'area di transizione tra la riserva e l'ambito protetto e l'ambito urbano vero e proprio. Bene, quest'area in giallo è oggetto di proposta di SIC, nel senso che il sito di importanza comunitaria è giustificato dalla presenza di una serie di habitat significativi e di importanza strategica per la conservazione esterne alla riserva. I confini della riserva non li comprendono, ma lo strumento di piano consente di individuare queste fasce per le quali si propone la candidatura del sito a, all'individuazione del sito di interesse comunitario. Allo stato attuale il piano di gestione, come ho detto prima, non norma in maniera efficace ciò che accade in questi territori esterni alla riserva, ma il piano di gestione auspica in attesa di un eventuale riconoscimento di SIC, allora in quel momento entreranno in azione poi una serie di misure legate proprio al sito stesso. Nel periodo di transizione, o qualora non dovesse essere riconosciuto come SIC, la riserva auspica la possibilità di individuare queste zone che vengono definite come aree di intervento coordinato, la possibilità di estendere alcune norme delle NTA che sono valide qui dentro attraverso specifica convenzione con le autorità territoriali competenti per queste aree, che sono il Comune di Erba, che è lo stesso ente gestore della riserva, ma che formalmente dovrà comunque formalizzare attraverso un atto specifico le modalità con le quali queste norme diventano efficaci anche nel territorio esterno, o nel caso dell'area di assorbimento dell'Alpe del Vicerè, anche sul comune di Albavilla. Non so se Marzio lascerei la parola al collega geologo per una illustrazione di una carta specifica e dopodiché saremo a disposizione per eventuali delucidazioni o chiarimenti.
Buonasera a tutti. Sarò brevissimo, vediamo un attimo brevemente questa carta, anche perché ne abbiamo già discusso ampiamente nella precedente volta che ci siamo visti proprio qua in consiglio. Questa sostanzialmente è la carta della dinamica di versante. In parole povere vengono rappresentati quelli che sono attualmente le aree soggette a dissesto. Con i vari colori vengono indicate aree di diverso tipo, ma voglio precisare subito una cosa, non spaventiamoci vedendo tutti questi colori, sembrerebbe che tutto è in dissesto, in realtà si tratta sostanzialmente di dissesti comunque di piccole dimensioni e di fenomeni abbastanza localizzati, soprattutto in alcune porzioni della valle e in corrispondenza di alcune particolari di tipi di depositi presenti. Le zone che presentano maggiori problematiche, anche se ripeto si tratta comunque di dissesti di piccole dimensioni, sono sicuramente quelle della parte bassa della valle, in prossimità dell'Alveo del Bova, dove ci sono delle piccole frane, alcune delle quali ancora attive, comunque sempre di limitate dimensioni, e nell'ambito proprio del piano pluriennale degli interventi si sta già procedendo al loro monitoraggio e soprattutto anche alla sistemazione di alcune di esse mediante delle opere di ingegneria naturalistica che vanno quindi a favore proprio di quello che è lo spirito della riserva, e si auspica che anche con i prossimi interventi che verranno sicuramente fatti si possa riuscire a sistemare almeno buona parte dell'alveo proprio del torrente Bova, che è quello, come vi dicevo e ripeto, che presenta le maggiori problematiche. E per il resto direi che invece la situazione nelle altre parti della valle è abbastanza buona, ecco. I dissesti sono comunque diffusi ma in genere di limitata entità se confrontati ad altre aree, se pensiamo ad altre aree della Lombardia ma anche della stessa provincia, ci possiamo rendere conto comunque che qua fortunatamente non abbiamo grossi fenomeni in atto al momento, perlomeno. E il monitoraggio ovviamente continua durante periodi particolarmente piovosi o comunque periodi in cui si hanno delle condizioni meteorologiche particolari, vengono comunemente effettuati dei sopralluoghi per verificare, monitorare e vedere l'evoluzione di questi fenomeni e operare quindi con delle opere proprio per contrastarli. E in tal senso appunto sono già in atto e in corso di approvazione anche diversi progetti che abbiamo già presentato. Ecco, io avrei finito se c'è qualcosa da aggiungere ancora.
Allora, ringraziando i due relatori, intanto ringrazio la presenza del dottor Dante Spinelli, che è agronomo e che è il nuovo acquisto del Comitato Tecnico Scientifico, che collaborerà con il dottor Gregorini rispetto alle componenti vegetazionali. Sono disponibili i nostri dottori alla eventuali ulteriori richieste nell'ambito della discussione che segue la presentazione che abbiamo attuato, per cui per quanto ci riguarda noi siamo disponibili a eventuali ulteriori approfondimenti.
Grazie Geometra Vignarca, grazie tecnici che sono intervenuti. Allora, prima di aprire la discussione, la Commissione, Vicepresidente Commissione, Consigliere Cairoli, Commissione Territorio, prego il parere, grazie.
Sì, la Commissione si è riunita il 6 di dicembre 2019, sono stati inseriti nella delibera alcuni emendamenti, li leggo, li do per accettate. Allora, gli emendamenti da inserire nella proposta di piano di riserva regionale della Valle Bova. Punto A, divieti e limiti delle attività antropiche. All'interno della riserva naturale regionale della Valle Bova è vietato realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni per le opere di interesse pubblico quali manufatti per il sistema acquedottistico, fatta salva la realizzazione di strutture ad opere di esclusivo interesse pubblico. Agli edifici esistenti nell'ambito del territorio della riserva e legittimati dal titolo abilitativo è concesso un mirato incremento volumetrico, massimo 20% del volumetrico esistente, destinato esclusivamente per finalità ricettive di supporto alla riserva Valle Bova, attraverso apposita convenzione fatto salvo rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi e infrastrutture, di conservazione degli habitat e di non alterazione dell'equilibrio geologico, vegetazionale, naturale, storico e culturale, proprio degli edifici stessi, nonché riguardo alla dotazione di parcheggi e della viabilità agro-silvo-pastorale. emendamento 2.b, inserimento nella proposta di piano della riserva quale allegato. 5. L'articolato riguardante norme di attuazione del piano di contenimento della popolazione del cinghiale sus scrofa nella riserva naturale regionale della Valle Bova. Punto C. Inserimento della proposta del piano della riserva quale allegato 8. L'articolato riguardante regolamento del transito sulle strade agro-silvo-pastorali. Dopo anche per discussione, con l'illustrazione dei temi da parte dei componenti del Comitato della Riserva e degli interventi da parte dei componenti della Commissione Territorio circa la necessità di introdurre alcune estensioni del testo di cui è l'oggetto, considerata la necessità su proposta del Comitato della Riserva di inserire l'articolato della relazione altresì testi integrati nei regolamenti di cui al punto B e C, il Presidente pone la votazione l'atto di cui è l'ordine del giorno, all'unanimità dei voti si approva.
Grazie. Grazie, quindi parere favorevole, è aperta la discussione. Consigliere Nava, poi consigliere Chiesa.
Sì, volevo solo precisare il perché dell'intervento nel verbale che ha appena letto il consigliere Cairoli. Erano state nell'analisi della prima volta che abbiamo fatto del parco in questa sala, era uscita dai commissari, dall'architetto Pozzoli, da me e da qualcun altro l'idea che se volevamo far vivere bene il parco della Valle Bova dovevamo far sì che comunque sia potesse essere anche fruibile. E allora dopo una discussione si è convenuto su questo emendamento che tra l'altro è stato condiviso e anche il secondo che invece è stato più tecnico dal punto di vista per l'infestante del cinghiale che crea parecchi problemi in quelle zone, quindi uno di carattere urbanistico per il recupero, il mantenimento, non nuova edificazione assolutamente, ma recupero, mantenimento degli edifici in essere, anche con un moderato ampliamento che è stato convenuto con il geometra Vignarca 20%, che è la stessa quota che utilizza anche il Parco Valle dell'Ambro, quindi abbiamo usato lo stesso sistema di valutazione. Niente, con questo concluso, grazie.
Grazie consigliere Nava, consigliere Chiesa, poi consigliere Vanetti, giusto? Okay,
prego. Grazie Presidente, innanzitutto devo riconoscere e complimentarmi con il gruppo per la mole di lavoro enorme che è stato fatto, un lavoro che dimostra grande competenza, grande precisione e che ci dà anche una visione, un quadro dell'ambiente che noi abbiamo deciso di preservare. Premetto che sono anche molto d'accordo sui due principi ispiratori di questo piano di gestione, e cioè quello della salvaguardia dell'ambiente ma anche della sua fruibilità, proprio per evitare che poi cada nell'abbandono. Ho solo due precisazioni da chiedere, anche se credo in parte a una abbia già risposto il consigliere Nava, e sono sicura che c'è una spiegazione, perché ci sono due punti che mi sembrano in contraddizione, lo sono sicuramente solo apparentemente. A proposito dei divieti, si diceva appunto che non è possibile realizzare nuovi edifici e poi però si parla di attività agroturistiche. Volevo chiedere, queste attività agroturistiche dovranno essere attuate in strutture già esistenti o si prevede una nuova costruzione? Altrimenti questo andrebbe in contraddizione col divieto di cui si parla. E poi un altro problema, queste attività agrituristiche sicuramente richiederanno delle infrastrutture, non solo l'allargamento delle strade piuttosto che la loro asfaltatura, e anche questo mi sembra incompatibile con uno dei divieti che sono stati elencati. Faccio riferimento alla pagina perché è più comodo, pagina 24. Poi, sempre tra i divieti, si parla di impossibilità di realizzare nuovi insediamenti produttivi. Volevo sapere esattamente a che cosa ci si riferisce, cioè ci si riferisce a nuovi insediamenti produttivi di tipo industriale, suppongo, perché altrimenti va in contrasto e in contraddizione con la concessione di poter impiantare nuove coltivazioni intensive, che è un punto previsto a pagina 15, paragrafo 2, comma 9, a proposito delle attività agricole. So che ci sarà una spiegazione, anzi c'è sicuramente, però ho notato questi due punti che mi sembravano un po' in contraddizione tra di loro, e quindi chiedo se è possibile avere una spiegazione, una precisazione in merito. Comunque complimenti per il lavoro svolto, grazie.
Grazie, consigliere Vanetti, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente. E credo che questo atto, questo strumento che abbiamo visto, sia dopo l'approvazione del piano di governo del territorio del Comune di Erba, uno degli elementi più importanti da un punto di vista urbanistico, proprio di governo del territorio, del nostro territorio, che deve essere una conoscenza e un patrimonio di tutti i cittadini di Erba, soprattutto delle future generazioni. Per cui credo che la conoscenza di questo documento, non tanto, chiedo scusa ai tecnici che hanno lavorato sicuramente bene, hanno fatto solo la presentazione che abbiamo visto non solo questa sera ma anche nelle serate precedenti, corrisponde esattamente a tutto il grande lavoro che c'è dietro, e quindi al di là dei meriti dell'amministrazione, che in questo caso è un'amministrazione di tutti i cittadini erbesi, quindi di tutti coloro che non solo oggi ma domani potranno verificare e usufruire del territorio, la conoscenza di contenuti di questo piano della riserva, non dobbiamo vederla come un elemento che deve porre soltanto dei vincoli, ma proprio come inserito anche nella normativa che regola il piano di governo del territorio, la nuova legge urbanistica, dobbiamo invece viverla quotidianamente, farla conoscere innanzitutto ai nostri giovani, quindi alle scuole, a noi stessi, che magari non siamo più giovani, perché la montagna è ciò che sta sopra la nostra testa, sopra la nostra città, deve essere sempre comunque conosciuta, difesa. E se magari in uno degli strumenti che abbiamo visto alla fine elencati che sono quelli in pratica della conoscenza, della pubblicizzazione e dell'utilizzo anche delle strutture della riserva, che potranno essere, non so, elementi di ristoro, devono essere sicuramente valutati con le competenze dell'ufficio e della riserva, però in ogni caso sono importanti perché devono costituire un elemento di riferimento per tutti, e qui l'offerta turistica che possiamo dare nelle vicinanze del lago di Como e nelle vicinanze soprattutto del nostro territorio, che parte da una quota molto bassa come può essere i 200 metri, arriva fino a oltre i 1000 metri, per cui deve essere un elemento importante. Volevo sottolineare e ringraziare non solo l'amministrazione, quindi dire che non è un problema politico di questa amministrazione o di quelle che seguiranno, ma un problema di tutte le amministrazioni che comunque seguiranno, che dovrà sempre approfondire e tenere presente il lavoro fatto come una base per migliorarlo, per poterlo conoscere ancora meglio e per poterlo soprattutto trasmettere a coloro che seguiranno. E devo dire grazie al sindaco, all'amministrazione, ma soprattutto grazie a tutti i professionisti e agli uffici e alla competenza del geometra Vignarca, che oramai non penso che sia più tanto giovane, ma che comunque ha un'esperienza approfondita all'interno di tutti gli uffici comunali e che ha visto, credo, molto bene, molto lontano, ciò che si poteva fare, prendere come spunto dalle leggi regionali, ma non solo quelle. Tant'è vero che se gli interventi che ci sono stati prima descritti anche dal dottor Marieni, o che erano stati in una precedente discussione in Consiglio Comunale descritti, magari abbiamo visto che ci sono parecchie cose da fare, ma mancano le risorse. Il mio invito voleva essere non solo a questa, ma anche alle prossime amministrazioni che seguiranno, di non creare, trovare risorse solo in quelle che potranno essere magari reperibili in bandi regionali o attraverso la comunità montana o altri enti, ma di determinare, laddove possibile, anche all'interno di convenzioni con privati che effettueranno lavori all'interno del nostro territorio, quindi nella parte urbana di Erba, di dedicare invece una parte di queste risorse che invece dovranno essere reperite e utilizzate per salvaguardare ciò che sta sopra la nostra testa, quindi ciò che sta sopra alla città. Grazie.
Grazie consigliere Vanetti. Ci sono altri interventi, poi ci sono delle risposte. Consigliere Pozzoli, poi consigliere Marelli.
In un certo senso il consigliere Vanetti mi ha un po' anticipato quello che avrei voluto dire io, e cioè che ho seguito questo piano un po' dal suo nascere, per cui non ho niente da dire di negativo sul suo contenuto, anzi direi che è piuttosto puntuale, anzi molto puntuale per quanto riguarda il regime di tutela generale ambientale e geologica di tutta la riserva. È previsto nel piano uno schema degli interventi considerati prioritari come piano pluriennale. Ecco, secondo me valeva la pena di istituire proprio una scala di queste priorità, cioè che non ci fosse solo un elenco di priorità, ma venisse identificata anche una successione temporale ben precisa di queste, della risoluzione delle necessità indicate dalla priorità. Mi riferisco nella fattispecie alle norme che indicano la messa in sicurezza di tutta la valle per quanto riguarda le ripe e le sponde che gravitano sull'alveo della Valle Boa e i ripidi pendii che sovrastano il suo luogo di sorgente. Ecco, nella piano pluriennale degli interventi è elencato un concetto di messa in sicurezza di questi ambiti, ma assieme ad altre necessità, e non ne viene identificata una successione temporale. Io credo che varrà la pena, in un secondo momento chiaramente, perché non è indispensabile che il piano individui una tempistica delle priorità, varrà la pena di definire che tutti gli sforzi sforzi economici, che non devono essere solo ricercati in enti esterni, ma devono essere anche propri del comune che ha voluto l'istituzione della riserva e senza dimenticare che questa riserva è nel suo territorio, nel suo ambito, per cui il primo soggetto a sostenere la propria riserva deve essere il comune, individuando dei fondi, e questi fondi secondo me dovrebbero andare prima di tutto a costituire l'organizzazione della messa in sicurezza di tutta la riserva e in particolare del torrente Valle Boa. Un'altra cosa mi preme puntualizzare ed è il concetto che la riserva ha come suo obiettivo, è stata istituita per tutelare la geologia, l'idrogeologia, ma anche il paesaggio, e come paesaggio si intende chiaramente un ambiente dove l'uomo possa trarne beneficio per il proprio tempo libero, per il proprio passatempi e per il proprio modello di vita. Per cui l'individuare, magari in un secondo tempo, ripeto, perché l'importanza del piano è poter avere uno strumento di partenza per tutte le azioni successive, e questo verrebbe con l'atto di questa sera messo in cantiere come un documento che diventa fondamentale e costituisce la premessa ad altri documenti che verranno, come i piani di settore. Ecco, mentre i piani di settore hanno previsto l'esecuzione di interventi sulla forestazione, sul manto arboreo, sulle rive, sui sentieri, sui corsi d'acqua, un po' meno è specificato quello che può essere l'idea di intervento e la filosofia che dovrà essere tenuta presente per interventi che possano diventare propedeuci alla fruizione dell'uomo, della riserva da parte dell'uomo. Questo è un obiettivo che dovrà essere tenuto presente, pur riconoscendo che tutto quanto è contenuto nel piano è un piccolo vangelo che sicuramente non potrà che tutelare nel suo insieme la riserva e fare in maniera che nel futuro si possa avere un ambiente sicuro dove trovare scopi di intelligente utilizzo del tempo libero e del tempo dato e speso per avere un modello di vita più confacente a quello della nostra generazione, dei nostri usi e costumi, che hanno pur sempre una radice contadina, se vogliamo.
Grazie consigliere Pozzoli. Altri? Scusi, consigliere Marelli, prego.
Sì. Mi ha colpito, e quello che è l'obiettivo prioritario e che mi piace sottolineare di nuovo, che la conciliazione della massima tutela possibile con la fruizione corretta e con il corretto sviluppo socio-economico. Allora, così, visto che abbiamo questi tecnici con noi di nuovo e li abbiamo qui tutti insieme, volevo un po' chiedere loro quali sono le criticità secondo voi, non in termini ambientali o idrogeologici, su questo abbiamo già lavorato e mi sembra che la vostra professionalità abbia previsto uno sviluppo del piano di gestione che vada a elencare delle azioni poi possibili, ma le criticità dal punto di vista di monitorare questa conciliazione, perché come sempre ci sono questi due estremi, no? Da una parte la massima tutela che tende a dire o a far dire vanno evitati tutti gli interventi possibili, va diminuita il più possibile la presenza di persone, eccetera, e dall'altra parte invece il desiderio di sviluppare, e allora qui ho visto appunto anche in questi inserimenti, in questi emendamenti, la possibilità di prevedere uno sviluppo laddove l'utilizzo è pubblico, laddove la finalità è quella della fruizione corretta e quindi dell'ospitalità dentro la riserva. Allora, trovare un punto di conciliazione quando l'ambiente è così delicato come nel caso della riserva è sicuramente pone comunque delle criticità, quindi la necessità di monitorare, di valutare, di verificare quanto, come. E la mia curiosità è sentire il vostro parere rispetto a quali sono i punti critici da tenere ben presenti, perché sicuramente questo è, io concordo con il consigliere Vanetti, un passaggio fondamentale, questo piano di gestione per l'amministrazione del territorio, assolutamente, per cui per l'oggi ma soprattutto per il domani, cioè con lo sguardo a ciò che avverrà, a ciò che sta avvenendo, e quindi capire quali sono i punti su cui bisognerà fare particolare attenzione proprio dentro questa costruzione di un equilibrio che è un processo, ho visto molti divieti, all'interno dei divieti alcune possibilità che vanno sicuramente monitorate con attenzione. L'altra cosa su cui così volevo un po' il vostro parere, visto che è il discorso dell'approccio culturale alla riserva, cioè credo che mentre si tutela, mentre si valorizza, si previene ciò che potrebbe danneggiarla, c'è sicuramente un'operazione importante che è quella di diffondere l'importanza di questo bene che noi abbiamo il più possibile all'interno della cittadinanza, perché la miglior tutela è la percezione condivisa di avere a che fare con qualcosa di molto prezioso. Allora, questa attenzione culturale, ho visto che si parla di sicuramente valorizzazione turistica e didattica, ma con quali passaggi e che cosa servirebbe rispetto a questo passaggio, perché la diffusione e l'approccio culturale condiviso ha un vero e proprio amore per questa parte del nostro territorio così prezioso possa diffondersi anche non soltanto nei bambini ma in tutti gli strati della popolazione. E l'ultimo è il discorso del reperimento delle risorse. Abbiamo già visto come di fatto i progetti che avete presentato sono andati a buon fine, alcuni già altri probabilmente sono già in cantiere, e su questo assolutamente io volevo un po' rimarcare la stima e l'attenzione per questo lavoro che professionalmente sta già ricevendo di fatto delle risposte positive. Ma ci sono delle forme, per esempio, io immagino di collaborazione o di sinergie possibili anche all'interno del territorio. Mi viene in mente la manutenzione ordinaria dei sentieri. Allora, certo, serve un reperimento di fondi per avviare un'azione, ma potrebbe esserci una forma di sussidiarietà col territorio, per cui ci sono azioni che sono complementari, che non sono fatte necessariamente dall'esterno o che non hanno bisogno di risorse economiche soltanto, ma che vedono invece azioni fatte da gruppi, da cittadini o da personale che comunque è presente, che entra in sinergia con la riserva. È possibile, è previsto, in che termini questa cosa?
Grazie anche al consigliere Marelli. Sindaco, prego, poi diamo qualche risposta.
Allora, come prima cosa devo ringraziare il gruppo tecnico scientifico, scusarci anzi per l'ora tarda, ma il primo punto ha richiesto una discussione lunga e laboriosa, e il comitato scientifico, la struttura direttiva, per il lavoro veramente professionale di altissimo livello che hanno portato avanti. Il tema è interessantissimo. Come dice sempre il geometra di Gnarca, se nel 2007 è stata istituita la riserva della Valle Bova, adesso con il piano di gestione noi abbiamo il Vangelo, parla sempre di Vangelo ed è bella come immagine, e quindi abbiamo tutti i comportamenti e tutte le azioni che sarà doveroso portare avanti con i piani di gestione e quant'altro. Però di fronte ad esperti come loro io sarò assolutamente sintetica, perché devo dire che è molto bello ascoltarli. Anzi, io credo che sarebbe opportuno, io ho avuto l'opportunità, e faccio un piccolo passo indietro, tutti gli interventi che ho avuto l'opportunità di ascoltare questa sera dai consiglieri ci confermano sulla bontà delle azioni e dei lavori che stiamo portando avanti, perché in realtà le domande che fanno i consiglieri hanno già una prima risposta che noi stiamo già portando avanti tutti insieme, perché non ce n'è uno dei temi che i singoli consiglieri o degli interrogativi che hanno sollevato, poi tu li dirai, sarai molto più preciso di me. E per cui quando si parla, per esempio, del discorso del va bene, allora io credo che tutti sappiamo che Erba ha un polmone verde di più di 4 km quadrati che è interamente inserito nel nostro territorio. Questa è una grande opportunità per la nostra città, e sempre l'azione di divulgazione per quello che è il valore di questo polmone verde dal punto di vista naturalistico, ambientale, paesaggistico, geologico, idrogeologico, è stato portato avanti, evidenziato in serate. Io ho avuto l'opportunità di ascoltare due volte l'architetto Alessandro Marieni, doveva esserci poi anche lei, poi in realtà eccetera, e ha fatto delle lezioni di altissimo livello e di un fascino incredibile su perché, su come si è formata la Valle Bova, su perché noi troviamo come fossili gli ammoniti e quant'altro. Credo che sarebbe opportuno ripresentarli alla popolazione di Erba e anche al Consiglio Comunale, perché veramente sono temi altamente affascinanti. Quanto al problema delle risorse, al di là della bravura dell'ufficio della Valle Bova, che ad oggi si è sempre autofinanziata attraverso numerosi progetti, di cui alcuni abbiamo già avuto una risposta positiva, addirittura un encomio da parte di Regione Lombardia e quant'altro, poi vi parleranno loro, ecco, un riconoscimento è sempre un encomio importante. Di sicuro è già previsto che nel prossimo bilancio preventivo stanzieremo ovviamente una quantità non enorme di risorse, in maniera tale da portare avanti azioni secondo le indicazioni che ci darà il nostro comitato. Per quello che poi riguarda i contatti con le associazioni, abbiamo già iniziato dei contatti informali, anzi formali, poi Vignarca ve ne parlerà, con le associazioni operanti sul territorio, al fine di avviare una rete di collaborazioni efficaci e durature. E quindi un po' le domande che faceva il consigliere Marelli e mi sembra anche Vanetti sulla manutenzione. Sul fronte della didattica è già stato predisposto uno schema operativo, quindi vanno incontro a quello che chiedeva Francesco Vanetti, sul fatto di come dobbiamo sensibilizzare i nostri giovani, no, alla fruizione, ma soprattutto al rispetto e alla conoscenza di tutti i temi che riguardano la Valle Bova. E quindi abbiamo già iniziato uno schema operativo che vede nel museo archeologico un ruolo centrale di coordinamento di tutte le attività, il progetto Salamandra e quant'altro, più le altre lezioni che sono state, no, presentate ai ragazzi. Quindi io concludo facendo di nuovo i complimenti a tutti i tecnici presenti e anche al geometra Vignacco, ovviamente, piuttosto che alla dottoressa Germesoni. Volevo però concludere anche chiedendo l'iter. Oggi noi l'adottiamo, poi cosa succede? Vuoi spiegare?
Sì.
Se il presidente... Okay.
Adottiamo, lo mandiamo per 60 giorni nelle osservazioni, quindi con il ricevimento delle osservazioni, contro deduzioni e invio della documentazione contro deduzioni e delle osservazioni alla Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale, di cui l'articolo 7 della legge 86 dell'83, e successivo invio poi alla Regione Lombardia per la definitiva approvazione. Tengo un attimo la parola per dire, io approfittavo dell'occasione per avere Gianfranco Gregorini e l'ispettore Boscacci qui a fianco a me e la Spinelli, relativamente magari alle risposte tecniche sulla questione legata al discorso vegetazione piuttosto che alla componente agricola. Dico in termini così generali e generici che nell'ambito di una, quando c'è un approccio metodologico su un'area protetta nuova, voglio dire, è chiaro che la riserva è un ambiente storico, un ambiente che proviene dal tempo, che però ha avuto negli anni anche degli atteggiamenti o alcuni interventi, per esempio sulla componente vegetale, magari non del tutto consoni a quelle che sono le direttive che si vogliono invece andare a ripristinare. Quindi il primo passaggio è quello della conoscenza del territorio, quindi l'analisi del piano, le azioni successive e anche la componente di condivisione con il territorio. Però è necessario prima fare un attimino un momento di avere un momento di tranquillità, perché quella che è stata la fase di attuazione delle valutazioni tecnico-scientifiche è quella che ci ha permesso di poter capire quale strada intraprendere, che noi questa sera andiamo a proporvi. È chiaro che diventa un cammino che inizia, ed è un cammino di condivisione per forza con la popolazione del territorio e con il territorio tutto. Non solo legato al mondo della scuola, non è solo lì, ma sappiamo che lì abbiamo addirittura un elemento in più di responsabilità, perché con i bambini si cresce poi insieme nella consapevolezza di quello che c'è e di quello che noi con questa azione riusciamo ad attuare, magari anche a un attimino correggere come elementi che forse negli anni passati non erano stati tenuti in considerazione. Anche l'approccio metodologico sul sistema degli elementi carsici, che non si sapevano fino alle ultime analisi, e la condivisione che stiamo attuando con la Regione Lombardia e con Fondazione Caripo rispetto al progetto di ricerca che diventerà elemento legislativo da parte della Regione, quindi diventiamo un punto di osservatorio privilegiato in tutta la regione, e quindi il nostro territorio sarà visto dalla regione come punto fondamentale di approccio scientifico, ci permette di poter capire anche quali interventi poter attuare, perché è facile nella natura, se si sbaglia l'orientamento, se si sbaglia l'azione, è facile anche combinare qualche disastro. e quindi è meglio avere un attimo di prudenza rispetto poi alla fase di interventi. Se, Gianfranco, direi che grazie.
Si fa. Si sente? Buonasera a tutti, io sono Gregorini, mi sono occupato in particolare di tutto quello che sono gli aspetti legati all'uso del suolo, gli aspetti vegetazionali, nella fattispecie proprio anche la forestazione, quindi nelle presentazioni precedenti ho parlato anche di alcune criticità e volevo proprio partire da qui per rispondere, se riesco, alla questione sollevata sulle criticità più evidenti, che cosa pensiamo di fare e come conciliare questo conservazione da una parte e però vitalità della riserva dall'altra. Ecco, io credo che su questo aspetto noi abbiamo le idee molto precise, le abbiamo avute fin dall'inizio, ci rendiamo però conto che è anche una cosa piuttosto difficile, cioè sarà abbastanza difficile realizzare questa cosa, che anche se è ambiziosa, però secondo noi è fondamentale. Le criticità ci sono proprio nel momento in cui i pericoli a cui va incontro la Valle Bova, cioè qui come altrove, i pericoli di queste zone, è che si abbia una evoluzione verso l'abbandono più totale da una parte, oppure per contro uno sfruttamento eccessivo delle esigue o tante o poche risorse che sono rimaste. Queste su vari fronti, sia della forestazione, sia del pascolo, sia di tanti altri, altre questioni e argomenti. Ora, quello che noi andremo a definire con la prossima fase attuativa, quella dei piani di settore che vogliamo chiamare agroforestale, proprio perché comprende un pochino tutte le attività di uso del suolo e anche di forestazione, entrerà nel merito proprio specificatamente su questi temi, quindi dirà ancora più precisamente cosa si intende per, ad esempio, rinaturalizzare le peccete che sono state piantate artificialmente e che oggi versano in condizioni fitosanitarie pessime perché sono distrutte dal bostrico, oppure come si può conciliare la conservazione della biodiversità e quindi il mantenere sfalciati i prati, mantenere anche quelle lembi di praterie che ci sono nella parte alta della Valle Bova, magari anche con azioni di pascolo, non certo incendio, ma sicuramente il pascolo fatto come si deve, no? Con certe forme di controllo. E questo presuppone fondamentalmente una cosa sola, che sia favorita la presenza dell'uomo sul posto, la presenza soprattutto di chi vive e lavora e riesce magari ad integrare con attività part-time o di altro genere anche un'attività legata al settore primario con quelle che sono magari le sue attività attuali, che sono diverse dal fare agricoltura, perché ci rendiamo conto che è un po' difficile tenere in piedi un'azienda in un contesto del genere, dove non ci sono grandi estensioni, dove ci sono pochissimi servizi dal punto di vista anche della viabilità, eccetera. Però se questo significa, se mantenere in piedi quantomeno in vita una piccola azienda oppure forme di coltivazione, di assistenza, di presenza, di manutenzione sul territorio, significa anche favorire che uno ristrutturi casa oppure che abbia una strada di accesso un pochino più comoda, cioè non sta scritto da nessuna parte che questa debba necessariamente essere asfaltata, si possono fare delle cose ecocompatibili comunque che preservino da una parte l'ambiente naturale e dall'altra parte però consentano a chi abita lì di operare, di lavorare dignitosamente sul posto senza tornare a fare attività come 100 anni fa. Quindi è una sfida, è una cosa abbastanza difficile, ma si dovrà necessariamente puntare ad ottenere una cosa di questo tipo. E da ultimo volevo tranquillizzare anche l'altro consigliere che è intervenuto prima, la signora che chiedeva chiarimenti su attività di carattere intensivo che le sembravano in contrasto con, ecco, quello che volevamo scrivere, se non siamo stati abbastanza chiari lo scriveremo meglio nel piano di settore, è proprio che non è che siano vietate delle attività legate al settore primario, però sicuramente saranno da escludere attività di tipo intensivo che comportino, cioè quello che dicevo prima, il contrario dell'abbandono, cioè lo sfruttamento eccessivo di certe superfici con, che ne so, l'allestimento di stalle oppure serre o impianti che non hanno nulla a che vedere con quella che è stata la storia, la tradizione e l'evoluzione della Valle Bova in tutti questi secoli che, passati. Quindi l'idea è quella di conservarla, sì, ma senza metterla sotto una campa di vetro, anzi portando avanti delle attività tradizionali, che anzi favorendole il più possibile, perché devono mantenere l'ambiente naturale e anche antropico che è stato creato in passato. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
La ringrazio. Ci sono altri interventi? Nessuno? Gian Trevignarca? Prego.
Volevo dire due cose brevissime. Allora, innanzitutto una risposta al consigliere Chiesa riguardo la precisazione richiesta. Allora, premetto che per quanto riguarda i limiti e i divieti, quindi le norme tecniche di attuazione, noi abbiamo avuto l'obbligo di recepire tutti quelli che erano i limiti e i divieti contemplati all'interno del documento istitutivo della riserva. Quindi tutti i primi articoli dei limiti e divieti non sono altro che derivanti dal riportare quello che era previsto all'interno della DCR, con delle specifiche ovviamente. La filosofia è quella. Per quanto riguarda, ad esempio, è quella che ha espresso il dottor Gregorini prima, ad esempio, in merito all'emendamento di cui è stato richiesto l'inserimento, è necessario che le abitazioni che richiedono incremento volumetrico siano già abitazione a titolo abitativo, per cui non possono essere richiesti per edifici che attualmente non hanno quella titolarità, per cui si tratta di edifici esistenti per i quali non si vuole precludere un'eventuale possibilità di sviluppo in quella direzione. Si tratta di interventi volti a agevolare il potenziamento magari di strutture già esistenti. E mi preme sottolineare questa questa frase: con finalità ricettive di supporto alla riserva attraverso apposita convenzione, per cui gli interventi di incremento volumetrico sono esclusivamente concessi per attività finalizzate a, se vogliamo, al potenziamento di attività istituzionali della riserva. E ovviamente nel rispetto di quelle che sono, proseguo l'articolo, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi e di infrastrutture di conservazione degli habitat, di non alterazione dell'equilibrio geologico, vegetazionale, naturale, storico e culturale proprio degli edifici stessi, nonché riguardo alla dotazione dei parcheggi e della viabilità agro-silvo-pastorale. Quindi per quanto riguarda ad esempio la dotazione dei parcheggi, abbiamo notato che esiste la possibilità di razionalizzare quelli esistenti e quindi di ottimizzare gli spazi esistenti, che anzi è una priorità. Faccio riferimento ad alcune attività presenti all'interno della riserva, e che potrebbe consentire di migliorare la capacità ricettiva in termini proprio anche di dotazione di servizi, senza andare a variare quella che è interessare un ulteriore incremento di consumo di territorio, ecco, da questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda il discorso degli insediamenti produttivi, vengono espressamente intesi quelli come attività del settore primario, e quindi non si esclude la possibilità di attività produttive, ovviamente non di tipo estensivo, no? Quindi è il concetto che diceva prima Gregorini, incentivare delle forme coerenti che non siano l'opposto dell'abbandono, no? Quindi non dico che sia facile farlo, no? Per cui è la presenza costante, ecco, un concetto che forse non traspare, ma che forse è fondamentale, è che tutto ciò che succede in questo territorio deve essere a conoscenza della riserva. Cioè, con questo non vuol dire che la riserva deve in ogni caso esprimersi a favore o meno di determinate attività, ma è fondamentale che tutto ciò che accade lì dentro debba essere portato a conoscenza della struttura che si occupa della gestione del sito. Faccio un esempio: anche l'attività di educazione ambientale svolta da soggetti terzi non è vietata assolutamente, anzi è incentivata dalla riserva, no? dico un gruppo che arriva da fuori del territorio e vuole fare la visita guidata autonomamente all'interno della riserva, quindi senza usufruire del servizio che si vuole andare a creare offerto proprio dalla riserva in questo senso. Non deve essere autorizzato, però deve essere portata a conoscenza della riserva di questo fatto, perché potrebbe essere che nell'itinerario scelto per l'escursione, dico io, potrebbe essere programmata il censimento del cinghiale, no? E quindi il fatto stesso che in quel momento, in quel giorno, in quel sito ci siano delle persone con finalità ovviamente non incompatibili con la riserva, però in quel momento potrebbero entrare in conflitto con le attività di gestione della riserva. Quindi il monitoraggio, per così dire, di quello che succede all'interno della riserva è fondamentale, che la riserva sappia ciò che succede dentro. Quindi sembra banale, no? Però ci rendiamo conto che non è poi così scontato, no? E questo richiede uno sforzo, diciamo, di tutta l'amministrazione, no? Anche di tutti gli altri organi che compongono l'amministrazione, affinché qualunque cosa essi vengano in contatto, qualunque argomento dovesse entrare a contatto riguardante la riserva, debba necessariamente prevedere quantomeno un'informazione del, ecco, per cui questo è quanto poi.
Grazie. Ci sono altri interventi, consiglieri? Nessuno? È chiusa la discussione. Sono dichiarazioni di voto? Consigliere Brusadelli, prego.
Beh, anch'io, come chi mi ha preceduto, faccio i complimenti a nome di tutto il gruppo che rappresento, ai redattori, al comitato tecnico-scientifico e al comitato di gestione, perché è grazie soprattutto al loro contributo se questa sera andiamo ad approvare un atto fondamentale e di grande rilevanza per la salvaguardia, per la valorizzazione e per la fruizione della Valle Bo. Sono d'accordo anch'io con il consigliere Vanetti che dopo il PGT questo è un atto importantissimo dell'amministrazione Tili. È un atto che è importante, così come il PGT, perché va a tutelare il territorio e il nostro ambiente. Quando alcuni giorni fa ho letto sui giornali locali che l'inquinamento, e cioè esattamente il PM10, per molti giorni aveva superato la soglia sia a Como che a Cantù, e invece ad Erba l'aveva superato solo per 2 giorni, ho pensato subito alla Valle Bo, perché, come diceva il sindaco, è un grande polmone verde e quindi attenua quella cappa di inquinamento che purtroppo attanaglia tutte le città e spesso porta anche conseguenze gravi. Auspico altresì che questo documento venga portato a conoscenza di tutte le scuole del territorio, perché è facendo conoscere questo ambiente alle, come diceva anche il consigliere Vanetti, alle generazioni future, perché lo dobbiamo consegnare loro, perché possano preservarlo anche per il futuro. Ma prima di chiudere voglio ringraziare anche il sindaco, perché il sindaco è anche presidente del comitato di gestione e ancora una volta dimostra che oltre alle parole è capace anche di fare i fatti. E quindi anticipo il voto del mio gruppo, che ovviamente non può che essere favorevole.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? Votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Consiglio comunale approva. Grazie, ringraziamo tutti. Giovanni Trevignarca, io ringrazio lei, ringraziamento a tutto lo staff. Grazie, arrivederci. Facciamo come tu